Mutazione genetica divina e liturgia. Leggendo su Wikipedia la voce Augusto del Noce, notevole, ma su cui farò un'esposizione per analisi della secolarizzazione, per analisi critica sia delle ideologie di sinistra che delle ideologie di destra, che sono permutazioni, dice l'episteme, del cattolicesimo, parti del cattolicesimo separate da esso, comunismo e fascismo. E leggendo questa voce di Augusto del Noce ho letto appunto che si parla di, della storia come di positivismo, evoluzionismo, dialettica, e materialismo, poi processo, divenire. E ecco, cosa sono questi processi? Al di là dello schema della storia epistemico per il quale una volta che c'è la morte l'anima non si trova davanti a Dio, si trova nella zona tra la dimensione terrena e Dio dell'ascensione e del processo apocatastico. Per cui questa ascensione, che è un processo ipostatico, per cui vale il detto di Sant'Agostino non posso peccare, questo detto non posso peccare intendo dire che i giochi sono fatti, che tu ti ritrovi la struttura psichica che ti sei meritato, compatibile o non compatibile col paradiso in seguito al giudizio universale, e da lì in poi sei affidato a Dio e non puoi fare nulla per cambiare te stesso. Questi processi sono detti ipostatici e quindi praticamente questo processo ascensionale viene psichiatricamente trasferito nella dimensione terrena, che è il luogo del deserto, non diciamo di più, perché la cosmologia epistemica è soggetta a protocollo omega, ognuno apre la Divina Commedia e scopre ciò che io ho scoperto, e quindi praticamente in questa dimensione del deserto l'uomo proietta psichiatricamente ciò che attende dopo la morte, cioè l'ascensione, e trasforma così la dimensione del deserto in un processo che è una simulazione. Poi la Chiesa dice che c'è la simulazione liturgica per la quale vale la scomunica. La storia è una simulazione del processo ascensionale apocatastico che ti conduce da dopo la morte, da dopo il giudizio universale, a Dio. E quindi praticamente, non dicendo questo, diciamo che questo, che la maggior parte di Dio, abbiamo detto, non muta col creato, Dio rimane immutabile. Una parte infinitesimale, quella che viene definita monade focale di Dio, subisce una trasformazione in seguito alla creazione, non è più Dio ma è Dio con gli uomini. Ora, l'episteme è una teoria essenzialmente dei processi ontologici e quindi non è che tu ti ritrovi connesso a Dio metaforicamente o spiritualmente, tra virgolette, tu sei connesso a Dio strutturalmente, strutturalismo epistemico, e quindi Dio, in seguito al processo creativo, subisce una mutazione per essere il Dio con gli uomini, una mutazione genetica, essenza della ingegneria genetica. E questo è la proiezione di questa trasformazione di Dio nella dimensione terrena, dà luogo a tutti i fraintendimenti, a tutte le ideologie permutative del cattolicesimo che incantano e ipnotizzano gli uomini, e cioè dialettica, evoluzionismo, divenire, processi per cui la dimensione terrena viene arricchita con queste simulazioni. La stessa ingegneria genetica, la stessa eugenetica, la stessa mutazione genetica, che non puoi attuare, non puoi, quindi Ruini si è ingannato, la genetica non fa nulla. Non solo me l'ha detto un cardiologo, siamo qui, gli scienziati non sanno cosa fare, ma anche se sapessero cosa fare col DNA, non puoi manipolare l'uomo, perché l'uomo funziona in un altro modo. E quindi praticamente questi processi si realizzano concretamente, efficacemente, ontologicamente, non nella loro simulazione, ma nel processo reale, che è l'Eucaristia. Ho già messo in luce, anche nel Trattato Marciano, degli anni 90, scritto e non corretto, un mucchio di pagine, ho già messo in luce il rapporto tra liturgia e tecnologia, e appunto che cosa fa il prete durante la messa, l'Eucaristia, che cosa fa il prete durante la messa, perché devi andare a messa, è un processo simbolico, è un processo simbolico a cui Dio aggiunge un fattore ontologico, se non lo dicessi sarei nell'eresia, lo dico convinto, un fattore ontologico, ma perché dico che è un processo simbolico? Perché l'inclusione nel corpo di Cristo avviene nella dimensione non apparente per tutti gli uomini ammessi da Dio, anche per il Dalai Lama che si è comportato bene. Quindi praticamente è vero che non c'è salvezza senza Cristo e non si accede al paradiso senza Cristo, come dice la dottrina contestata dai progressisti. Ma questo Cristo non è la chiesa di pietra apparente, è il Cristo nascosto. Funziona come processo ontologico reale, la transustanziazione, quello che fa il prete durante la messa, perché è un elemento aggiuntivo richiesto a chi può accedervi nella consapevolezza, in prospettiva tutto il genere umano. Cioè i due processi sono paralleli, c'è un punto di congiunzione, ma non è che uno che non accede mai all'Eucaristia non può essere salvato, il feto abortito non accede all'Eucaristia. C'è, mi pare perché sono ignorante, due livelli di gravità della disabilità, quello che proprio non capisce nulla e non può accedere all'Eucaristia, il down invece che un po' capisce e può accedere all'Eucaristia. Cioè il bambino di 6 mesi che non è battezzato e muore, non è battezzato perché i genitori avevano prospettato il battesimo dopo un anno, non è che non va in paradiso, va in paradiso perché è incluso nel corpo di Cristo non apparente, processi liturgici. Ecco, i processi liturgici non apparenti sono quelli che danno luogo alla mutazione genetica di Dio, proiettata nella semiotica apparente del tempio di pietra, l'andare a messa. E non nego il sostrato ontologico, dico che è riservato a chi può, chi ha consapevolezza per accedervi. E se io che ho consapevolezza non vado a messa, sono dannato secco, mi dice infatti Dio nel giudizio, perché non sei andato a messa, scusa? Perché dubitavo, sì, io Giulio che dubito, non credo proprio. Ecco, no? E invece uno che si allontana dalla fede, che un giorno dice, boh, adesso non vado più a messa, non è che viene dannato, fa il suo percorso, se poi non andrà a messa e Dio lo ammette, com'è che lo ammette? Lo ammette perché lo include nel corpo di Cristo, anche eucaristicamente, l'Eucaristia nascosta, nei processi non apparenti. E questi processi non apparenti avvengono sia nella dimensione terrena nascosta, sia in paradiso, e qui appunto avviene, sta avvenendo, perché il processo creativo è in atto, processo cioè divenire, cioè evoluzione, con la mutazione genetica di Dio, e quindi esiste un rapporto tra mutazione genetica e liturgia. Il prete durante la messa fa tecnica liturgica, l'essenza della tecnica, la tecnica di Severino, di Calimberti, la tecnica vera, la civiltà della tecnica e la messa. La civiltà della tecnica è una simulazione per persone che dannate in prospettiva, cioè persone idolatre, gli adoratori della bestia, e questi qua deviati che credono nella tecnica, che la tecnica ci salverà, che la tecnica si sostituisce a Dio, che la tecnica è dominio, manipolazione, il chip sottocutaneo, questi Google Glass, queste cose qua, no? Che è una penetrazione del diavolo. Dall'altro lato la messa, non la messa luterana, la messa cattolica con la transustanziazione e la celebrazione della messa, appunto il sacerdote, eccetera. Questi sono i processi tecnologici reali, quelli sostanziali, quelli ontologici, quelli che danno la salvezza realmente. Sì, ma la tecnica vuol dare la salvezza in un altro senso, vuole guarire dalle malattie, sì, ma questo, ammesso che si possa fare, non ha a che fare con quello di cui sto parlando. Io sto parlando della tecnica come ambiente, della tecnica come alienazione, della tecnica a causa di tecnofobia, non è la TAC oncologica, non è la PET, come si dice, non è la radio, la chemioterapia che genera la tecnofobia. Sto parlando della tecnica come ambiente di cui parla Galimberti. Ecco, quella è una simulazione. Quella stessa tecnica nella realtà è la liturgia cattolica. Quindi, quando io vado a messa, mi sottopongo a un processo tecnologico. Quella è l'essenza della tecnica. per chi può capire, perché la Chiesa non può fare questi discorsi lo fa il filosofo e il teologo. Preciso che io non ho i titoli accademici per fare questi discorsi, ma in attesa che qualcun altro li faccia, visto che non li fa nessuno, li faccio io.